What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Oltre 200 morti, 4.000 lanci di razzi e decine di bombardamenti. Quando ho registrato non era ancora entrato in vigore il cessate del fuoco, che speriamo durerà, ma ciò non toglie il senso al racconto di questa puntata. Mi vengono i brividi a vedere le immagini di chi sia da un lato che dall'altro vive con il terrore di non sapere se da un giorno all'altro un missile o una bomba gli scoppierà dentro casa. Ma da dove nasce questo conflitto? Perché ancora oggi tra Israele e Palestina non si riesce a trovare pace? Ho chiesto al giornalista del Sole 24 Ore Andrea Finotto di aiutarci a capirlo. Mettiti comoda, perché la puntata di oggi è un po' lunghetta, ma se vuoi capire davvero cosa sta succedendo, ti assicuro che vale la pena ascoltarla tutta. Ciao Andrea!
Ciao Massimo!
Grazie per la disponibilità. Allora Andrea, io ho letto un tuo articolo su 24+, la sezione premium del Sole 24 Ore, dove facevi un po' il riassunto per cercare di capire meglio cosa sta succedendo tra Israele e Palestina. Quindi ho detto ok, visto che in tanti stiamo cercando di capire, invitiamo Andrea a Notizie a Colazione e spieghiamolo. Però la prima domanda che ti farei è proprio di tornare indietro nel tempo. Cioè, spieghiamo da dove nasce questo conflitto, come e quando nasce.
Sì, allora, beh, intanto grazie per l'invito e per l'opportunità, in realtà. Allora, è una cosa complicatissima, cioè, come dimostrano i decenni di conflitti, eccetera. Allora, tutto più o meno si fa risalire, diciamo così, gli storici a fine 800 più o meno, no? Ci sono una serie di elementi anche lì che coincidono, cioè da un lato ci sono dei pogrom, cioè comunque degli attacchi su larga scala, soprattutto nell'impero russo, nei confronti delle comunità ebraiche, con centinaia di vittime, eccetera, e questo favorisce una emigrazione anche abbastanza massiccia verso la Palestina, che comunque era nell'immaginario una sorta di terra promessa, anche se non c'era nulla fino a quel momento di ufficiale che la caratterizzasse come tale, se non, come dire, appunto l'aspetto religioso biblico. Parallelamente in Europa cresce l'antisemitismo in maniera sempre più, come dire, spiccata, che poi sfocerà, come tutti sappiamo, nella Seconda Guerra Mondiale, ma prima di quello e nel nazismo. Prima di quello, per esempio, il caso più clamoroso è il caso del Flus in Francia, dove dell'ufficiale che è stato incarcerato, spedito nella Guyana, eccetera, con l'accusa di essere una spia, in realtà era tutta una montatura nei suoi confronti. Quindi, diciamo, il clima complessivamente in Europa, dove viveva la maggioranza degli ebrei, non era favorevole e questo favoriva l'emigrazione. Dall'altro prende piede, nello stesso più o meno nella stessa epoca, quello che viene definito il sionismo moderno, fondato da Theodor Herzl, che teorizzava proprio anche la nascita, la costituzione degli ebrei in uno Stato. Allora, facciamola breve per non, come dire, disorientare troppo le persone. C'erano varie ipotesi messe in piedi, tra cui una anche di creare questo Stato ebraico in Uganda. Però alla fine l'area prescelta, diciamo prescelta molto tra virgolette, è stata la Palestina, intanto per i legami storici soprattutto, no? E poi per l'impraticabilità di altre ipotesi che erano sorte nel frattempo. Allora, con questi passaggi arriviamo più o meno al 1917-19.
Andrea, quando parliamo di Palestina, in questo caso spieghiamo bene geograficamente dove
sì,
ci troviamo.
Parliamo dell'area, di un territorio, senza, come dire, caratterizzarlo con popolazioni, eccetera, del territorio che attualmente, diciamo così, anche all'epoca, compreso fra l'attuale Libano e la Siria a nord, la Giordania a est e l'Egitto a sud, per capirci, no? Okay. Questa striscia di terra. Nel 1916, in piena prima guerra mondiale, come dire, si va al disfacimento dell'impero ottomano, no? Quindi lì cosa succede? Le potenze occidentali in qualche modo si spartiscono l'area, e anche questo viene un po' considerato come uno degli elementi che hanno contribuito a renderla una delle aree più instabili del mondo, no? La spartizione famosa Sykes-Picot fra soprattutto Inghilterra, cioè Regno Unito e Francia che mantiene il controllo, l'influenza su Siria e lì quelli che sono poi diventati Siria e Libano, e la Gran Bretagna che avrà invece il mandato su quella che è la che noi chiamiamo la Palestina, oltre ad altre aree intorno. In questo scenario salta fuori quella che molti avranno già sentito definire la famosa dichiarazione Balfour, che era il ministro degli esteri del Regno Unito dell'epoca, che possiamo dire anche grazie a un'azione di lobbying ben riuscita del mondo ebraico occidentale, praticamente vede il Regno Unito avallare la nascita futura di una nazione ebraica, di un focolare ebraico, questo con comunque la precisazione di non penalizzare la popolazione che era residente già all'epoca araba nell'area. Con questo tipo di situazione, diciamo, proseguiamo fino alle porte della Seconda Guerra Mondiale, con una migrazione di ebrei dall'Europa, soprattutto dell'est e dell'ovest, verso la Palestina, che è crescente. Aumentano di conseguenza, io la faccio semplice, insomma, ma per darmi un'idea, di conseguenza questo fa aumentare, come dire, il conflitto, le tensioni con la popolazione araba presente, no? Aumentano gli scontri anche proprio fisici. Nel frattempo, come dire, sulla scia del sionismo, la popolazione ebraica presente inizia a strutturarsi anche in qualche modo come una sorta di stato ombra, e nascono soprattutto delle formazioni paramilitari, le più famose sono l'Irgun e la Ghana, no? E quindi abbiamo in parallelo degli scontri tra arabi ed ebrei, e dall'altra degli attentati che ovviamente il Regno Unito definiva terroristici e gli ebrei definivano di lotta di liberazione nei confronti dell'occupante inglese, no? Il più famoso è un attentato all'hotel King David, dove morirono un sacco di persone, per capirci. Tutta questa situazione, il profilarsi delle tensioni in Europa, che poi sfoceranno nella Seconda Guerra Mondiale, portano, come dire, la decisione della Gran Bretagna, con il libro, cosiddetto libro bianco, di chiudere o comunque limitare moltissimo l'immigrazione di ebrei nell'area. Questo, diciamo, con questa situazione arriviamo più o meno allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Parentesi che conosciamo con il nazismo, la persecuzione, la soluzione finale, il tentativo di eliminare gli ebrei, diciamo, totalmente dall'Europa. Finisce la Seconda Guerra Mondiale con la sconfitta del nazismo. La situazione in Palestina non migliora, anzi, le migrazioni è ancora sostanzialmente bloccata. Magari anche qua in molti avranno letto o avranno visto il film con la storia di Exodus, la nave che rimase bloccata dagli inglesi per parecchi giorni con centinaia di ebrei a bordo che poi iniziarono una protesta, lo sciopero della fame, fino a quando ottennero l'autorizzazione a sbarcare. Gli scontri comunque proseguono e si intensificano sia con la popolazione araba sia con gli inglesi, tanto che nel 1947 il Regno Unito passa la patata bollente nelle mani delle Nazioni Unite neonate. Viene istituita una commissione per cercare di trovare una soluzione, che diventa quella dei possibili due stati. C'è la risoluzione del mese di novembre del 1947 che viene approvata, e arriviamo nel maggio del 1948 con tre fatti, diciamo, da cui si scatena, come dire, deflagra tutta la situazione. Uno, gli inglesi, nonostante qualche richiesta diplomatica che c'era stata, decidono di andarsene definitivamente senza, come dire, posticipare o farlo in maniera più graduale. David Ben-Gurion, che è considerato uno dei fondatori dello Stato di Israele, proclama la nascita dello Stato di Israele fra il 14 e il 15 di maggio, quindi siamo esattamente nell'anniversario, come dire, in questi giorni, e Israele, che pur non essendo, come dire, contentissimo della soluzione dell'ONU, la accetta, ok? I paesi arabi circostanti e i palestinesi residenti non l'hanno mai accettata per nulla. Quindi cosa succede? Il 15 di maggio sostanzialmente gli inglesi se ne sono andati definitivamente, Israele ha annunciato la propria nascita, e la Lega Araba, che era formata dai paesi arabi che circondavano Israele, più un'altra serie di paesi africani e non solo in realtà, dichiarano guerra al neonato Stato di Israele con l'intenzione dichiarata di ributtare gli ebrei in mare e risolvere una volta per tutte il problema. No? E le cose vanno però diversamente, cioè nel senso che Israele aveva comunque una struttura militare, meno numerosa, però forse più organizzata, e aveva ricevuto forse qualche aiuto militare già all'epoca, in termini di mezzi, eccetera. Fatto sta che dopo un anno, quando le Nazioni Unite riescono finalmente a far siglare un armistizio, la divisione del territorio di quella che era la Palestina, che secondo l'ONU doveva essere al 55% per gli ebrei, nonostante fossero meno numerosi, e il restante agli arabi, e la zona di Gerusalemme come, diciamo, sotto controllo delle Nazioni Unite. Okay? Questa era la situazione precedente. Alla firma dell'armistizio, l'80% del territorio è sotto controllo israeliano. Rimangono fuori la Cisgiordania, no? Quella che ancora oggi si chiama così, che è sotto il controllo di quello che diverrà di lì a poco, come definizione, il Regno Giordano, che controllerà anche Gerusalemme Est, e la striscia di Gaza, che iniziamo già a ritrovarla, che sarà sotto il controllo egiziano. Tutto il resto sarà stato, tra virgolette, conquistato da Israele.
Israele.
Questo per capirci. Nota a margine che credo, ma la dico proprio solo a livello didascalico e senza nessun tipo di... Perché 55% di territorio a Israele e, diciamo, la parte minore agli arabi, che pure erano più numerosi? Perché l'idea di chi aveva steso il piano di ripartizione dell'area delle Nazioni Unite era che si prevedeva, proprio anche a seguito degli effetti del nazismo, una massiccia emigrazione dall'Europa e dall'est Europa verso quell'area. Quindi molte delle aree concesse agli ebrei erano in realtà delle aree desertiche, tipo il deserto del Niger, per capirci. Ecco, questa,
okay.
Chiusa la parentesi. Questa guerra ha un effetto devastante, nel senso che dagli arabi è ricordata come la Nakba, la catastrofe, oltre per la sconfitta clamorosa e inattesa, per il fatto che provoca circa 700-800.000 profughi, e sono i profughi che sono ancora profughi oggi.
Certo.
Diciamo, sostanzialmente perché Israele poi con una serie di leggi ne impedisce, tra virgolette, non ne contempla il ritorno, chiamiamolo, diciamo così. In parte anche perché i paesi arabi circostanti comunque non hanno mai fatto granché per risolvere questo tipo di situazione. No?
Anche perché, Andrea, scusa se ti blocco un attimo, però sì, da quello che ci stai raccontando, di fatto la Palestina di per sé come territorio, quindi, cioè come stato, come non è esistito, quindi, perché è stato creato lo Stato di Israele, poi il resto del territorio è stato dato, ci hai detto, alla Giordania, all'Egitto.
Non è che sia stato dato, cioè Giordania ed Egitto sono, diciamo, quelle della coalizione araba che hanno mantenuto il controllo su quelle due aree, che in realtà, con anche altri pezzi di territorio, avrebbero dovuto far parte dello Stato di Palestina concesso ai palestinesi.
Okay.
Cioè, il territorio che dicevamo prima, no? Circondato da Mar Mediterraneo a ovest, Giordania a est, diciamo, Libano, Siria a nord ed Egitto al sud, e secondo l'ONU doveva essere diviso più o meno equamente, con le percentuali che abbiamo visto prima, fra ebrei e palestinesi.
Esatto.
Il problema è che, da un lato, un po' storcendo il naso perché non erano contenti neppure loro, gli ebrei dicono ok, gli arabi circostanti e i palestinesi residenti dicono assolutamente no, non ci piace, e scatenano la guerra che però finisce in maniera imprevista per loro, cioè è Israele che si ritrova alla fine di questo primo conflitto a controllare la stragrande maggioranza del territorio.
Chiaro.
Rimangono fuori dal suo controllo quella che poi definiamo ancora oggi striscia di Gaza e quella che ancora oggi definiamo Cisgiordania, che avrebbero dovuto far parte dello Stato di Palestina, più con altre zone in alto, diciamo la Galilea, ma che in realtà non è così.
Chiaro.
Andando veloci, se no annoiamo tutti quanti. Diciamo che da quell'epoca lì, grossissimo problema dei profughi costretti, come dire, alla diaspora palestinese, no? Che vanno un po' in Giordania, un po' in Egitto, un po' in Libano, un po' in Siria, un po' in Iraq, insomma, oltre che in altre parti del mondo, ma la maggior parte, diciamo, sono finiti in quei paesi. Una parte buona, comunque 160.000 persone, hanno deciso di rimanere nell'area controllata dagli israeliani e otterranno la cittadinanza. Poi si può discutere sul fatto che siano discriminati o meno, ma sono a tutti gli effetti dei cittadini di Israele ancora oggi. Nel 1956 altro conflitto, questa volta scoppia perché l'Egitto nazionalizza il canale di Suez. Lì ad intervenire sono Regno Unito e Francia e anche Israele, che va a supporto. Dopodiché questo conflitto rientra perché sia Stati Uniti che Unione Sovietica, nonostante la guerra fredda, la interpretano come una situazione che potrebbe far, come dire, crollare i delicati equilibri dello status quo, della guerra fredda, eccetera, e quindi loro malgrado le truppe sia francesi che inglesi che quelle israeliane si ritirano. Adesso io banalizzo, però in qualche modo questo si risolve in questo modo. Circa 10 anni dopo, nel 67, c'è la famosissima guerra dei 6 giorni, che Israele scatena a titolo preventivo, perché fonti di intelligence dicevano che la Lega Araba circostante stesse preparando una nuova guerra. Con questa guerra definita di 6 giorni per la brevità assoluta, in 6 giorni praticamente Israele conquista la penisola del Sinai a sud, la Cisgiordania a est, occupa Gerusalemme Est e conquista le alture del Golan, che sono l'area a nord che strategica, che era controllata dalla Siria. E questa, come dire, è una vissuta come una seconda catastrofe praticamente dai paesi circostanti. Situazione che si modifica, diciamo, perlomeno dal punto di vista politico nel 73, quando c'è la guerra dello Yom Kippur, chiamata così perché viene scatenata dagli arabi in coincidenza con la festività ebraica. Quindi Israele è totalmente impreparato, subisce perdite ingenti che sono uno shock per il paese, soprattutto per la storia che ha avuto, per l'olocausto, insomma, per comunque la popolazione comunque numericamente limitata, eccetera. La situazione poi si capovolge nel giro di pochi giorni, nel senso che in realtà la guerra di Yom Kippur si conclude sulla carta con una vittoria anche in questo caso schiacciante di Israele, cioè uno dei comandanti dell'epoca era Ariel Sharon, che poi sarà un primo ministro, che venne bloccato, come dire, anche in questo caso dalla diplomazia, perché coi carri armati era arrivato tipo a 100 km dal Cairo. Però sta di fatto che l'inizio della guerra, le perdite subite, eccetera, rappresentano per Israele uno shock e consentono all'Egitto di essere in una posizione non più tra i paesi sempre sconfitti, eccetera. Quindi cambia un po' il clima e è un po' la premessa per arrivare poi qualche anno più tardi agli accordi di Camp David, alla pace tra Israele ed Egitto, che probabilmente prima della guerra del 73 non sarebbe stata nemmeno pensabile, e il Nobel, anche se poi è stato contestato, a Sadat, che era il presidente egiziano, e a Begin, che poi insomma con le vicende successive, le guerre in Libano, eccetera, insomma non è che se lo sia meritato molto, insomma. E quindi siamo più o meno a questa situazione. Poi c'è tutto il periodo degli anni 80-90 e fino agli anni 2000, insomma questi sono i tre grandi conflitti, se vogliamo chiamarli in questo modo. Poi ci sarà l'altro conflitto molto grande che Israele scatena contro il Libano, dove nel frattempo si era installata la milizia di Hezbollah legata all'Iran, quindi loro vivevano questa cosa come una minaccia, anche lì il lancio dei razzi dal sud del Libano verso Israele, scatenano questa mega guerra che anche quella è stata cruentissima e all'interno della quale c'è l'episodio drammatico e tragico della strage di Sabra e Shatila all'interno dei campi profughi palestinesi, non commessa, diciamo, direttamente da Israele, ma che le cui truppe avrebbero chiuso un occhio su le azioni portate da una milizia falangista che era alleata di Israele, che interna libanese, insomma. Questo più o meno, insomma, poi bisognerebbe raccapezzarci, arriviamo
ai giorni d'oggi, diciamo.
Sì, con dei passaggi, diciamo, non è tutta, come dire, tutta negativa la cosa, no? Negli anni 90 si vive forse uno dei periodi di maggior speranza, con gli accordi di Oslo che reipotizzavano una pace duratura e una suddivisione dell'area, diciamo, originaria, con delle concessioni, eccetera. Nel frattempo l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, con Arafat riconosce, prima rinuncia al terrorismo, perché anche qua si potrebbero ricordare un sacco di attentati contro gli ebrei in giro per il mondo, l'Italia compresa, però quella era una minaccia pesante. E poi c'è un reciproco riconoscimento da parte dell'autorità nazionale palestinese di Israele, no? Quindi, diciamo, periodo abbastanza di distensione, accordi di Oslo favoriti dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera, Nobel per la pace a Rabin con Arafat e con il ministro degli esteri israeliano, sempre israeliano, Shimon Peres. Però anche questo poi non sfocia in una... cioè le premesse che c'erano in realtà non vengono in qualche modo mantenute. Rabin viene ucciso da un estremista di destra israeliano, perché in Israele la parte soprattutto dell'estrema destra e degli ultraortodossi non vedeva di buon grado, cioè, questo mito della grande Israele, no? Quindi l'idea di dividere l'area in due stati non viene digerita. Nel frattempo, nell'87, si era costituito il gruppo paramilitare di Hamas nei territori occupati da Israele. Cioè, tutto è un miscuglio complicatissimo, perché poi nel frattempo Israele, grazie agli accordi con Arafat e con l'autorità nazionale palestinese, progressivamente cede dei controlli amministrativi su quell'area. Arriverà a lasciare completamente l'occupazione di quei territori, sia della striscia di Gaza che della Cisgiordania, mantenendo il controllo sui confini, eccetera. Questo con alti e bassi, ovviamente, no? Però i conflitti non finiscono, e soprattutto l'ascesa sempre più al potere di Hamas rappresenta una minaccia sempre maggiore per Israele, che infatti è nella striscia di Gaza che concentra le maggiori operazioni. Arriviamo ai fatti di oggi della striscia di Gaza, arriviamo, diciamo, anche più vicino a noi all'elezione, alla vittoria politica nel 2006 di Hamas alle elezioni interne palestinesi, ultime elezioni, diciamo, che ci sono state tra i palestinesi 15 anni fa, e al sistema di controllo su quell'area che è totalmente in mano ad Hamas, che Israele considera, e non solo Israele, anche gli Stati Uniti, anche l'Unione Europea, anche l'Egitto, un gruppo terroristico. Questo di certo non facilita, insomma. Ecco.
Quindi ci sono state delle elezioni all'interno del popolo, diciamo,
sì,
palestinese, con Hamas che prende
il potere. Ci sono state più elezioni, diciamo, una prima fase venivano quasi sempre vinte dall'organizzazione che discendeva da Arafat, l'autorità nazionale palestinese, Fatah, erano loro. Poi a un certo punto, come dire, grazie per colpa della gestione che era stata portata avanti, venivano visti questa, diciamo, classe dirigente palestinese come una classe dirigente corrotta, eccetera. Questo ha favorito la vittoria di un gruppo che si presentava come nuovo, che viveva vicino al palestinese povero e non nelle megaville, e questo ha portato al potere Hamas. Diciamo che poi le promesse anche lì non sono state proprio mantenute, insomma, si erano presentati come i paladini dell'equità, eccetera, cosa che non sembra esattamente essere. Si è sempre più, come dire, tra virgolette, militarizzata il loro controllo su quell'area.
Ok, però Andrea, invece in questi giorni, cioè in quest'ultima settimana di fatto, perché sono ripresi gli scontri?
Allora, la questione è, come in tutta questa storia, è estremamente complessa. Cioè, oggi stiamo vedendo, come dire, tutta l'opinione pubblica mondiale manifesta contro i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza, no? Perché giustamente anche c'è un numero di vittime molto alto, molti minori, eccetera. La cosa è nata da più fattori, una decina, un 15 giorni fa forse più o meno, insomma, poi gradualmente, però per una serie di micce che hanno fatto esplodere, diciamo, il conflitto come lo vediamo oggi. Allora, una di queste è questa minaccia di sfratto per alcune famiglie palestinesi in un'area di Gerusalemme Est, se non sbaglio, Sheikh Jarrah, E anche questa stessa vicenda in sé è estremamente complicata. C'è una causa che è stata portata in tribunale da un'associazione ebraica perché sostiene che quei terreni fossero stati acquistati nel 1800 da primissime, cioè, immigrati ebrei di quella zona. Era attesa, se non sbaglio, 2 lunedì fa, una sentenza della Corte Suprema di Israele che è stata rinviata. Ma questa situazione in qualche modo ha acceso gli animi, no? Poi cadeva all'interno del mese del Ramadan, comunque un mese, come dire, simbolico, importante dal punto di vista religioso per i musulmani e anche delicato per gli equilibri, eccetera. L'altro elemento che ha contribuito a rinfocolare gli animi è stata la decisione di Israele di mettere delle barriere di sicurezza per l'accesso ad alcuni luoghi frequentati normalmente soprattutto dai giovani musulmani per la preghiera, sempre nell'arco del Ramadan. In particolare è diventata famosa, tra virgolette, la cosiddetta porta di Damasco all'interno sempre di Gerusalemme Vecchia. E anche questo ha provocato a sua volta degli scontri. Ma già nelle settimane, nei mesi precedenti, c'erano stati degli episodi che avevano contribuito a creare parecchia tensione, delle aggressioni portate da giovani palestinesi nei confronti di ebrei ortodossi trovati isolati in giro per strada, per capirci, a cui avevano risposto dei gruppi di ultradestra ebrei che avevano a loro volta aggredito cittadini palestinesi visti trovati in giro, diciamo non in gruppo, ma magari isolati anche essi, eccetera. Insomma, questa cosa si è alimentata. All'interno di Gerusalemme, come avranno visto molti nostri ascoltatori, ci sono stati alcuni giorni di scontri pesanti tra manifestanti palestinesi e a quel punto la polizia che è intervenuta nel tentativo di riportare la calma, ma come dire, con risultato di parecchie decine di feriti. E a un certo punto questa situazione è esplosa ulteriormente con il lancio dalla striscia di Gaza di missili su Israele. Una differenza di questo conflitto rispetto ai precedenti è che nel frattempo, a dispetto delle numerose operazioni di Israele volte a garantire la sicurezza del territorio, dello Stato di Israele, in realtà Hamas non è meno armato di prima, anzi, i missili che lanciano oggi sono più evoluti rispetto a quelli, per dire, degli ultimi conflitti. E abbiamo visto che sono in grado di raggiungere praticamente l'aeroporto di Eilat, che è la località importante turistica israeliana sul Mar Rosso, e soprattutto Tel Aviv. Sentivo nei giorni scorsi un analista di una TV francese che parlava di questa cosa. C'è un paradosso anche in tutto questo, che è dovuto al fatto che la maggior parte dei missili lanciati da Hamas finiscono, cioè sono indirizzati verso Tel Aviv, poi magari non tutti ci arrivano, però alcuni hanno fatto anche in Israele diverse vittime. E Tel Aviv è sicuramente la città più aperta, dove la convivenza è maggiore anche fra arabi e israeliani, no? Però il punto di vista di questo analista era che, siccome Tel Aviv è anche, come dire, riconosciuta a livello mondiale come una città appunto molto aperta anche nei costumi, ed essendo Hamas un movimento sostanzialmente estremamente religioso, per non dire fondamentalista, cioè rappresenta, tra virgolette, il male, in particolare questa città, nonostante sia anche quella dove forse la convivenza tra ebrei e arabi sia più sviluppata che altrove. Vabbè, ho annoiato con questa lunga spiegazione per dire che ovviamente una volta partiti i missili da Hamas verso il territorio israeliano, che lo ricordiamo, è dotato di un sistema di protezione Iron Dome che intercetta buona parte, ma non tutti, i missili che vengono lanciati contro, però le forze armate israeliane hanno risposto con i bombardamenti, che loro definiscono in qualche modo chirurgici e mirati, ma come dire, si sa che poi in un territorio estremamente densamente popolato come la striscia di Gaza, cioè gli effetti collaterali, i danni collaterali, come vengono cinicamente chiamati dagli esperti militari, cioè sono pesanti. Infatti abbiamo visto le decine, centinaia ormai di vittime, tra cui molti minori, insomma. E l'obiettivo di Israele, oltre ai vertici dichiarato, obiettivo dichiarato, oltre ai vertici di Hamas, sono i famigerati tunnel che vengono utilizzati appunto da Hamas sia come, come dire, tra virgolette, bunker di protezione durante i bombardamenti, sia per spostamenti, traffici dal punto di vista economico, insomma di merci, eccetera, ma anche sono stati usati in passato per delle imboscate nei confronti, diciamo, delle pattuglie militari israeliane. Insomma, quindi è chiaro che l'impatto della reazione è devastante e pesantissima da un punto di vista umano, e non la si può condividere, no? Però da un punto di vista strettamente politico-militare, per Israele, Hamas, soprattutto i tunnel, che sono quelli da cui vengono poi anche lanciati alcune volte i razzi, il fatto che vengano sfruttati per compiere delle aggressioni, sono una spina nel fianco che Israele cerca di togliersi. Però, come dire, se ci basiamo su anche solo sui conflitti degli anni 2000, diciamo che i risultati poi alla fine non sono molto positivi, nemmeno per Israele, perché Hamas continua a essere lì, i missili continuano a sparargli, cioè Israele non è più sicuro, cioè non so come dire. Cioè, c'era un bel articolo del collega di Esteri, Roberto Bongiorni, di questi giorni, ne ha scritti di più di uno, interessanti, insomma, però di uno mi ha colpito questa cosa, insomma, alla fine... Cioè Israele bombardando ovviamente distrugge buona parte anche degli edifici eccetera di della striscia di Gaza eccetera. Quando finalmente arriveranno a un cessate il fuoco, si parla di queste ore, poi si penserà alla ricostruzione, ma chi paga la ricostruzione nella striscia di Gaza sono molto probabilmente alcuni tra i principali nemici di Israele, no? In primis l'Iran, quindi alla fine anche da un punto di vista di influenza sull'area e di sicurezza, il risultato...
Quando intendi chi paga, cioè chi finanzia, cosa intendi, esatto, quando dici chi...
Cioè, le armi più sofisticate che sta utilizzando Hamas sono frutto di tecnologia piuttosto che di finanziamenti che arrivano da, in particolare dall'Iran, insomma, ecco. Cioè, si parla anche di consulenti negli anni scorsi che hanno contribuito ad addestrare le milizie di Hamas, per esempio. Quindi, sai, cioè, ho letto in questi giorni che Netanyahu diceva: abbiamo riportato indietro di anni la capacità bellica di Hamas. Sì, è tutto relativo, no? Perché poi anche lì la tecnologia fa passi da gigante, quindi già oggi vengono impiegati dei razzi che raggiungono, come dicevamo prima, potenzialmente quasi ogni punto di Israele, cosa che non avveniva negli anni scorsi. Quindi la prossima volta probabilmente Hamas si doterà di armi ancora più potenti, cioè è pericolose. Diventa difficile immaginare una soluzione in questo senso, ecco.
Chiaro.
Diciamo, se posso aggiungere velocissimamente, che hanno contribuito altri due aspetti forse al fatto che ci fosse questa deflagrazione. Da un lato, cioè le reciproche situazioni interne, no? Hamas tutto sommato è abbastanza isolato, cioè i paesi che ci stanno intorno, dalla Giordania all'Egitto, ai paesi che l'anno scorso ancora con la presidenza di Trump avevano siglato i cosiddetti accordi di Abramo, di normalizzazione dei rapporti con Israele, no? Dal Marocco al Sudan, piuttosto che gli Emirati Arabi Uniti, cioè è chiaro che non hanno una posizione di estrema condiscendenza nei confronti di Hamas. Che può contare sostanzialmente su un appoggio che è quello dell'Iran, e vabbè, in quest'ultimo conflitto abbiamo visto che ha preso posizione contro Israele subito oltre alla Siria, anche la Turchia. Però è abbastanza isolato ed è chiaro che un movimento di quel tipo, che ha caratteristiche di movimento terroristico, trae giovamento dalle situazioni tipo questa di conflitto conclamato, no? Dove poi è evidente che Israele fa la parte del cattivo che ti sta bombardando. Analogamente, dal punto di vista della politica interna, Israele arriva da 4 elezioni in 2 anni, che sono tantissime, ricordano un po' l'Italia degli anni 70-80, no? Con i governi balneari e poi si votava ogni 6 mesi. E anche quest'ultima elezione che c'è stata di recente non ha fornito una maggioranza certa. Ora, e Netanyahu, che è il primo ministro, ha tutti i suoi problemi, anche legati soprattutto alle vicende processuali per corruzione, eccetera. non era riuscito a formare un nuovo governo, è il premier in carica perché era il premier prima delle elezioni, ma l'incarico in realtà era stato dato a uno dei suoi rivali politici, che è un laico, che è sicuramente di posizioni meno, tra virgolette, di destra, Yair Lapid, che però con l'esplosione del conflitto non ha potuto portare avanti il suo esperimento e vedere se c'era una maggioranza di governo e quindi un governo diverso. E tutto sommato, dico molto cinicamente, da un punto di vista politico, questa deflagrazione del conflitto ha consentito a Netanyahu di rimanere in sella e di far pensare di meno ai suoi guai politici. Ecco, cioè, non certo. Credo che sia l'unico elemento, ma probabilmente è un elemento che ha il suo peso.
Sì, diciamo, sintetizzando, quasi gli conviene questo conflitto in questo momento.
Siamo... Sì, diciamo, estremizziamo un po', però per far capire chi ci ascolta, si può essere così, che ci sono degli elementi di convenienza per tutte e due le parti.
Chiaro, chiaro. E in tutto ciò, però, di fatto poco si pensa, o praticamente zero, a quello che è il popolo che invece viene appunto colpito. Cioè, prima tu hai parlato benissimo, Hamas, che però appunto ha la maggioranza, no? Perché spieghiamo un attimino come funziona. Mentre in Israele esiste comunque un governo che perlomeno è un... che viene eletto, dalla parte invece palestinese...
Allora, in teoria, con la creazione dell'autorità nazionale palestinese, come abbiamo visto prima negli anni scorsi, diciamo fine anni 90, inizio anni 2000, anche la parte, come dire, amministrata palestinese aveva una sorta di democrazia simile, con elezioni che nei primi tempi sono state, come dicevamo, quasi sempre vinte dall'emanazione di, cioè, Fatah, che discendeva insomma dal gruppo fondato da Yasser Arafat, eccetera, fino alla svolta clamorosa con la vittoria di Hamas nel 2006, che poi, parentesi, l'anno successivo ha portato la spaccatura fra Hamas e l'altro fronte palestinese a una vera e propria guerra civile. Quindi oggi c'è una divisione nettissima. Quando uno guarda le cartine, la striscia di Gaza è in mano ad Hamas e la Cisgiordania è quella su cui governa, con i limiti imposti dal controllo israeliano, l'autorità nazionale palestinese. Ma tra le due fazioni non corre assolutamente buon sangue, e il risultato è che dal 2006 non ci sono più state elezioni. E secondo alcuni analisti anche questo elemento ha contribuito ad aumentare la tensione anche interna palestinese, perché comunque c'era, come dire, delle aspettative per delle elezioni a breve, che poi, complice anche la pandemia, non sono avvenute, adesso il conflitto, e quindi slitteranno ulteriormente. Cioè, bene o male possiamo dire che da un lato, con tutti i difetti che possiamo trovarle, abbiamo una democrazia, perché quello è Israele. E dall'altro non la possiamo definire tale, insomma, ecco, sicuramente non per quanto riguarda la striscia di Gaza.
Certo. E questo, so che adesso ti faccio una domanda per cui probabilmente servirebbe un'altra puntata intera, però proviamo a sintetizzarla. La posizione di chi guarda da fuori, invece, soprattutto la posizione dell'Europa, dove noi ci troviamo, perché non si riesce... Il perché ce l'hai spiegato bene, però appunto quale potrebbe essere, quale è e quale potrebbe essere la posizione dell'Europa?
Cioè, lì il problema anche qua è di una congiuntura, tra virgolette, forse poco favorevole, no? Cioè, ci si chiedeva nei giorni scorsi anche come mai l'ONU ci avesse impiegato diversi giorni a convocare il Consiglio di Sicurezza, poi l'Assemblea, eccetera. Beh, intanto c'è da dire che nell'arco degli anni l'ONU ha approvato o tentato di approvare diverse risoluzioni contro Israele, la maggioranza sono state bloccate dal veto degli Stati Uniti, ma sono quasi tutte andate disattese, no? Quindi c'è anche una difficoltà, faccio una risoluzione, tanto poi nessuno la rispetta e quindi diventa un problema. Gli Stati Uniti, come dire, sono molto concentrati sui problemi interni, innanzitutto la pandemia e il rilancio dell'economia, quindi questa cosa qua gli è capitata tra capo e collo a Biden, credo che ne avrebbe fatto volentieri a meno, sta probabilmente cercando di esercitare un certo peso e probabilmente che si è accentuato in questi giorni sul governo israeliano, ma va anche detto che probabilmente l'atteggiamento di Biden, che aveva già annunciato che avrebbe voluto riaprire i colloqui e il dialogo con l'Iran per arrivare a un accordo sul piano nucleare dell'Iran, quello da cui era uscito Trump, per capirci, la posizione di Biden, dicevo, non è così apprezzata come poteva esserla invece quella dell'amministrazione Trump da parte di Israele, no? Certo. E quindi questo ne limita anche l'influenza. E l'Europa è sicuramente anche lei in difficoltà, perché comunque, cioè, tendenzialmente ci sono state delle prese di posizione, dei richiami al cessate il fuoco, all'interrompere i bombardamenti, però poi alla fine bisogna sempre fare i conti con il potere, come dire, tu puoi anche invocare qualcosa, ma se l'interlocutore non percepisce che tu abbia un reale potere per obbligarlo a farla, cioè diventa complicato, no? Cioè adesso forse l'ultimo, nelle scorse ore, era Macron che proponeva, come dire, un tavolo per cercare di arrivare a un accordo che fosse anche duraturo, eccetera. Certo, il problema dell'Europa è un po' questo, che ha, almeno apparentemente, sembra non avere sufficiente, come dire, iniziativa politica e protagonismo, perlomeno in alcuni casi, e soprattutto dovrebbe avere la capacità di parlare fortemente con una voce sola, mentre magari poi hai, come vediamo su un sacco di altre cose, la difficoltà di mettere insieme posizioni che magari hanno sfumature diverse, ma che comunque hanno qualche sfumatura diversa, insomma. E quindi tutto questo complica un po' le cose e consente di non arrivare in tempi brevi, come si sarebbe voluto, magari a un cessate il fuoco. Ormai sono, appunto, come dicevi tu prima, 2 settimane sostanzialmente che il conflitto è degenerato e che sta andando avanti pesantemente, insomma.
Chiaro. Andrea, ti faccio proprio l'ultima domanda, anche se è difficilissimo rispondere, perché appunto stiamo parlando ormai di secoli, non decenni di storia a questo punto, rispetto a quello che ci hai raccontato. Però, cioè, è possibile arrivare, secondo te, a questi accordi che tanto si invocano?
Ma guarda, io, cioè, allo stato attuale ho molti dubbi, nel senso che si arriverà sicuramente a una tregua, no? Ma rischia di essere quella che la replica di quello che abbiamo visto negli anni scorsi, cioè con qualcosa che, con il fuoco che cova sotto la cenere, che poi riesplode a distanza di mesi o di anni per altre provocazioni, per altro lancio di missili, con conseguenti bombardamenti. Per arrivare a una vera e propria situazione di pace duratura, lì ci vorrebbe veramente un cambio epocale da ambo le parti, con qualcuno di visionario probabilmente come politico, che al momento però è estremamente complicato. Adesso, guarda, finisco con una battuta, sperando che nessuno dei tuoi ascoltatori poi mi mandi un missile. Secondo me un personaggio che avrebbe forse potuto arrivare a qualcosa di clamoroso, pur avendo un passato estremamente compromesso e delicato, era Ariel Sharon, che, tanto per capirci, era il primo ministro israeliano, era quello di cui dicevo prima, che guidava, diciamo, le forze armate che stavano per arrivare al Cairo durante la fase finale della guerra dello Yom Kippur, ed è quello che è stato incolpato, perlomeno politicamente, della strage di Sabra e Shatila, che era chiamato il macellaio. Però in Israele era anche considerato un eroe vero di guerra, proprio per il suo ruolo nella guerra del 73, eccetera, e, come dire, aveva, non so come dire, physique du rôle, no? Per portare avanti determinate posizioni. Uno dei grandi problemi per raggiungere la pace tra Israele e palestinesi è quello degli insediamenti dei coloni in territorio che i palestinesi considerano loro, perché fa parte di quello che in effetti doveva essere lo Stato palestinese, no? Insediamenti che negli ultimi anni hanno continuato in qualche modo ad aumentare, in certi periodi di più, in certi periodi di meno. Sharon, quando era al governo, poco prima che l'emorragia cerebrale lo mandasse in coma e poi morisse, aveva iniziato un'operazione clamorosa, se vogliamo, soprattutto perché avveniva, cioè, da un uomo considerato di destra e con il passato che aveva. Aveva mandato i bulldozer a spianare alcuni insediamenti dei coloni ebraici, cioè il che significava un cambio di rotta clamoroso, cioè probabilmente, non abbiamo, nella storia non si fa con i se, quindi lo possiamo solo immaginare, ma probabilmente un'iniziativa di quel tipo avrebbe presupposto anche la fine di nuovi insediamenti, e questo avrebbe consentito, come dire, una distensione su un tema delicatissimo che oggi si aggiunge a quelli che dicevamo prima ed è estremamente aperto. Ma quell'iniziativa lì l'aveva potuta prendere, pur tra polemiche, ma un capo del governo che aveva, come dire, un carisma, oltre a un passato, che dire, delicato, un eufemismo, ma aveva anche parallelamente un carisma che rendeva difficile agli oppositori interni di Israele, come dire, impedirglielo. E lui aveva fatto per la prima volta questa cosa, cioè lo sfratto, tra virgolette, cioè lo sbaraccamento di alcuni insediamenti di coloni ebraici in aree considerate palestinesi. Cioè, non vedo all'orizzonte qualcun altro con lo stesso tipo di capacità. Cioè, però, insomma, mai dire mai.
Chiaro. Andrea, ti ringrazio moltissimo per averci dedicato tutto questo tempo e per la spiegazione che hai fatto, secondo me è chiarissima. Poi, nel caso, se ci arrivano domande, te le giro e magari le usiamo come spunto per scriverci qualche articolo.
Perfetto, grazie a te e speriamo di non aver annoiato gli ascoltatori, dai.
Assolutamente no. A presto, Andrea, ciao.
Ciao.
Trovo inaccettabile nel 2021 l'incapacità di venirsi incontro, di capire che siamo tutti uguali al di là del posto in cui abitiamo, il territorio da cui veniamo, la religione in cui crediamo. Andrea ci ha spiegato benissimo perché in Israele e Palestina questo è ancora difficile. Io spero soltanto non sia impossibile e spero che parlarne per cercare di capire possa in qualche modo essere d'aiuto almeno a non rimanere indifferenti. Se ti va, condividi questa puntata con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi un altro tema da approfondire qui nel podcast, puoi farlo inviandomi una mail a notizieacolazione@gmail.com. Oppure cercami su uno dei miei canali social. L'account da seguire è sempre lo stesso, Massimo Brugnone. Ti ricordo che se vuoi puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione tramite il sito www.notiziacolazione.it. Un saluto da Massimo Brugnone.